una radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci e ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, nel nostro spazio Giorno dopo giorno. Oggi inizia la terza fase di Fare Radio per Fare Rete, le associazioni a confronto. Con me ci sono Gigi, Giuseppe in regia e ho il piacere anche di annunciarvi che è tornato con noi Emilio,
ecco,
dopo una lunga vacanza, diciamo. Vi presento ora i nostri carissimi ospiti. Abbiamo la signora Elisa Borghi, la dottoressa Elisa Borghi di Agres.
Buongiorno.
La dottoressa Dalila Sambrotta.
Buongiorno a tutti.
E la quasi dottoressa Noemi Franzoso, che è una laureanda in scienze pedagogiche.
Buongiorno.
E che sta effettuando un tirocinio presso il Cerchio Colorato.
Esatto, grazie.
Allora, perché fare radio per fare rete fase 3? Okay. Perché associazione confronto, che è la parola giusta, no? È qualcosa che è stato prima di tutto patrocinato dal comune di Saronno, voluto dalla comunità Crocifisso Risorto di Saronno e da Radio Orizzonti fortemente, con la collaborazione di Meditel e della Fondazione Comunitaria del Barrisotto Onlus. Associazione confronto perché sappiamo che tante associazioni che operano nel volontariato a Saronno hanno più o meno lo stesso obiettivo o oggetto, chiamiamolo tale. Per cui è giusto far capire ai nostri radioascoltatori che c'è la possibilità di non confrontare, ma di avere la possibilità e l'opportunità di poter accedere agli aiuti di queste favolose associazioni di volontariato che si occupano di patologie diverse o di problemi differenti, ma unendosi, per cui dando ancora più forza alla solidarietà, che è qualcosa di importante del terzo settore, questo è indiscutibile. Per cui lascerei la parola a Gabriella per iniziare con le domande.
Benissimo, iniziamo come buona abitudine dalla dottoressa Elisa Borghi di Agres, che ci illustra brevemente un po' quello che fate per gli autistici, e poi diremo la stessa cosa con la dottoressa
Dalila
Sambrotta.
Allora, sì, intanto due parole velocissime, sì, su chi è Agres, su che cos'è Agres. Agres è un'associazione genitori che conta ormai una esperienza quarantennale per quanto concerne gli interventi riabilitativi per persone, minori, ragazzi, adulti con differenti disabilità. Noi non ci occupiamo esclusivamente di autismo, sebbene è indubbio che una grande area dei nostri progetti sia proprio rivolta ai bambini, sì, e ai ragazzi con questo funzionamento. Agres nasce appunto come associazione di genitori, quindi un gruppetto di genitori a tanti anni fa aveva creato questa associazione per poter svolgere l'ippoterapia. Ad, sì, oggi Agres, sebbene ruoti tutto molto attorno al cavallo, non è soltanto questo, abbiamo anche interventi di psicoterapia, appunto i progetti per l'autismo. Come ci occupiamo di autismo noi? Noi abbiamo in maniera particolare due grandi progetti: il progetto per i piccolini, che è il progetto Agraba. Agraba è una sigla che fonde insieme quella che è l'associazione, cioè Agres e ABA, cioè che è una metodologia di intervento per quanto concerne questi tipi di funzionamento. Ci facciamo carico dei piccolini, l'intervento prevede più terapie più volte la settimana in un rapporto uno a uno con degli psicologi o con degli educatori specializzati nella formazione appunto di questo metodo. L'intervento è un intervento precoce, quindi l'intervento avviene subito già a partire dai 2 anni, ma ci giungono richieste anche da famiglie con bambini più piccini. È un intervento intensivo proprio perché viene effettuato più volte la settimana ed è un intervento che abbraccia il bambino nella sua globalità, sì, non solo per quanto concerne gli obiettivi riabilitativi, per cui si lavora per potenziare e promuovere la comunicazione, per valorizzare quelle che sono le competenze cognitive, sociali, le autonomie, ma è proprio un abbraccio attorno al bambino, perché accogliamo e prendiamo in carico anche quelle che sono le agenzie sociali che si occupano principalmente di questi bimbi, che sono in modo particolare la famiglia, quindi i genitori, ma anche la scuola con i loro insegnanti, facendo dei colloqui periodici, sì, proprio di condivisione di obiettivi e strategie di intervento. Questo davvero in estremissima sintesi.
Certo, per rendere utile il vostro intervento.
Sì,
insomma,
sì, perché l'idea di fondo è che se tutti facciamo, se tutti remiamo nella stessa direzione,
esatto,
la barca va avanti.
Benissimo,
ecco, quindi
bello,
l'idea
bello
è proprio questa.
Benissimo. Adesso passiamo alla dottoressa Sambrotta, che ci dice un po' invece in sintesi il cerchio colorato, come agisce.
Come operiamo. Sì. Noi nasciamo un po' dopo rispetto ad Agres. Il cerchio colorato nasce nel 2014 e noi ci occupiamo esclusivamente di persone autistiche, dalla prima infanzia, come l'associazione qui presente, quindi da quando i bambini hanno, anche da noi arrivano a due anni e mezzo, fino all'età adulta.
Sì.
Abbiamo diversi progetti e ogni progetto risponde a seconda dei bisogni del bambino, del ragazzo, dell'adulto. Quindi non stiamo a dare dei pacchetti già costituiti, ma vediamo proprio, soprattutto quando diventano grandi, le esigenze del ragazzo o della ragazza o della persona adulta. Siamo come offerta simili per quanto riguarda l'età dell'infanzia come Agres, per quanto riguarda gli adolescenti e l'età adulta ci stiamo sempre di più interessando verso le persone che prima venivano dette Asperger. Adesso questo termine non è più nei manuali diagnostici, ma è un termine che meglio fa comprendere sia alla società, alle persone, chi sono, qual è il funzionamento di queste persone, e anche le persone proprio autistiche Asperger si riconoscono molto. Ecco, per quanto riguarda il servizio adulti, abbiamo un servizio svolto da una psicologa, quindi è proprio rivolto alle persone Asperger.
Ecco, una domanda che vi faccio adesso, che esula un po' dal nostro, però esula per modo di dire, ma come possiamo i genitori, nonni o chi ha a che fare con bambini, per non farli diventare poi degli adulti, che magari è più difficile l'intervento, capire che un bambino ha queste difficoltà, cioè che non è...
Quali sono i campanelli d'allarme praticamente,
certo,
che inducono un genitore a preoccuparsi e a ricorrere logicamente ad associazioni come la vostra?
Vado io?
Vai.
Vado, ok. Allora, ci sono alcuni campanelli d'allarme, tra questi possiamo ricordare ad esempio in maniera un po' spiccata il fatto magari di un ritardo nel linguaggio, cioè il fatto, sì, che il linguaggio magari tarda un pochino,
oh,
esatto, nella sua comparsa. Ci sono dei segnali un pochino più, magari, o meglio, meno visibili, come può essere il contatto oculare magari non molto presente, non molto sostenuto, oppure il fatto che si chiami il bambino per nome e il bambino non si volti. Spesso i genitori arrivano da noi dicendoci: ma il nostro figlio non sente, per cui il primo step è fare tutta una serie di approfondimenti diagnostici per l'udito, sostanzialmente audiometrici, pensando che la difficoltà,
sì,
stia lì, invece la difficoltà sta da un'altra parte. Altri campanelli d'allarme potrebbero essere delle modalità di gioco un po' anomale, un po' bizzarre, l'utilizzo di giocattoli o di altri materiali in maniera originale,
sì,
la presenza eventualmente di alcuni comportamenti stereotipati, come potrebbe essere lo sfarfallamento delle mani, la camminata sulla punta dei piedi. Ecco, ci tengo a precisare questa cosa. Ovviamente la cosa importante è parlarne con il proprio medico pediatra. Questo è assolutamente il primissimo consiglio da dare, perché sì, ovviamente ogni bambino ha il proprio percorso evolutivo evolutivo, per cui ci sta che ogni bimbo sia a sé, abbia i propri tempi nella comparsa del linguaggio. Ci sono anche eventualmente dei bambini che normalmente nel loro sviluppo camminano sulla punta dei piedi, è una tappa, è una fase, quindi certo, attenzione, non è che quello tutti, che abbiamo appena detto vuol dire ok, se ci sono queste cose allora stiamo parlando di un funzionamento autistico o potenziale tale, no, questi sono dei campanelli.
Sì. Ma loro praticamente cosa hanno? Difficoltà di socializzazione?
Sì, diciamo che le due caratteristiche principali sono la comunicazione, la difficoltà nel comunicare, nell'interagire con l'altra persona, quindi comunicazione e interazione sono un nucleo unico, perché noi per esempio adesso stiamo comunicando e stiamo interagendo tra certo, di noi, mancando la capacità, le abilità nella comunicazione non potremmo interagire. E l'altro nucleo sono dei comportamenti particolari, proprio diversi rispetto a quelli che abbiamo noi o hanno altri bambini, e degli interessi magari ristretti su alcuni tematiche, su alcuni giocattoli o su alcuni argomenti. Questi sono i due nuclei principali del funzionamento autistico.
Ecco, va bene, questo mi interessa proprio per dare un'idea, magari a qualcuno può servire, no? di approfondire, magari non so, dei bambini che si dondolano continuamente e non guardano in faccia, cioè ci sono varie cose che lasciano magari un po' così.
Certo, il suggerimento è sempre quello di parlarlo con i medici, con il medico di base in primis, quindi con il pediatra. Un caldo consiglio è quello di non iniziare ad andare a cercare sul web informazioni, perché sono deleterie, duplicemente deleterie, sì, sia perché certo, ogni bambino a sé, e poi perché sul web si trova di tutto e di più. Con
sì, ma noi siamo diventati tuttologi di conseguenza,
esatto,
il nostro vizio, il nostro difetto è quello di essere ormai esperti in tutto e di
sì, diciamo che la mia esperienza è proprio anche di mamme che lo percepiscono e sentono dentro di loro,
sì,
che c'è qualcosa che non va.
E
quindi seguo proprio il consiglio di Elisa di rivolgersi ai pediatri, ai vostri medici. Se il pediatra non vi convoglia, non vi indirizza da uno specialista, ma voi avete ancora il dubbio, avete una sensazione vostra, perché le mamme hanno delle
sì,
sensazioni,
hanno un sesto senso,
magari di rivolgersi a un secondo dottore,
sì,
un secondo. Ecco, non di cercare ovunque.
No,
perché
esatto,
dopo
perché si fa confusione e non si capisce poi bene qual è davvero il problema,
il
che potrebbe essere un non problema. Però ci vuole una persona che ne sappia, ecco.
Esatto.
Adesso, prima dell'intervallo musicale, volevo dire che mi sembra, Gigi, che qui ci sia già una buona rete tra le nostre due dottoresse, perché effettivamente quello che si dice è confermato sempre anche dall'altra persona. Adesso ci lasciamo per uno stacco musicale e poi andiamo veramente al confronto.
stessi, ma non eri una boy band. Baby, lo sai che se ti portavo rose ti beccavi anche le spine, ma non pensavi che portassi e che facessi solo guai. Beh, c'hai ragione, vieni con me che li facciamo insieme.
Rieccoci in diretta con la dottoressa Dalila Sambrotta, Noemi Franzoso del Cerchio Colorato e con la dottoressa Elisa Borghi di Agres.
Ecco, siamo nel nostro format di Fare Radio per Fare Rete, terza fase. Ecco, io vi voglio ricordare che i nostri programmi poi possono essere riascoltabili sul sito di radioorizzonti.org, proprio nella versione podcast, le nostre trasmissioni vengono diffuse logicamente in FM sull'88 MHz su Milano provincia, Bergamo provincia, e a breve anche copriremo totalmente la Lombardia in versione DAB sulla nuova tecnologia di emissione, mentre sul l'app, nell'app che potete scaricare tranquillamente, voi potete ascoltare tutti i programmi di Radio Orizzonti in qualsiasi parte del mondo voi vi troviate. Questo era quello che dovevo ricordare, ma adesso ritorniamo velocemente a parlare di questo grosso problema di autismo e non solo.
Ecco, c'è Emilio che ha una domanda, mi sembra di aver capito.
La domanda è che presumo che chi ha più bisogno o per primo bisogno del vostro aiuto debbano essere i genitori. Sono i genitori che si accorgono subito che il bambino ha un difettuccio che va, oppure non si accorgono o si accorgono in ritardo. E qual è la motivazione per cui deve chiamare voi prima del tempo? Qual è il primo accenno di qualcosa che non funziona?
Guardi, io le rispondo che dipende dai genitori, dalla famiglia, dalle esperienze, dal vissuto, dall'istruzione che la famiglia ha. Io, come dicevo prima, in realtà i genitori lo sanno, cioè la mamma percepisce che qualcosa che non va, poi da lì a fare il passo, portare il bambino dal medico, portare il bambino dal neuropsichiatra è un'azione che comporta anche uno superamento di una difficoltà emotiva. Quindi c'è tutto un insieme di emozioni che questi genitori provano. E ha ragione, sono, diciamo che, se vogliamo dire così, il nostro utente principale è il bambino, ma forse quello finale è il genitore. Perché una persona autistica rimane autistica, il suo funzionamento è autistico. Il genitore invece deve modellarsi, deve cambiare un po' il suo modo di comportarsi a seconda dei bisogni del bambino, a seconda dell'evoluzione anche del ragazzo. E quindi anche da qui nasce il supporto ai genitori. Noi offriamo dei colloqui, un parent training, certo, delle consulenze, certo, per i genitori, per aiutarli a capire come comportarsi. Perché dovrebbe rivolgersi a noi? A noi arrivano già bambini che hanno, sì, una diagnosi, quindi hanno già ricevuto la diagnosi di autismo. Il genitore è inviato dai servizi, dagli ospedali presso i nostri centri. Non arrivano genitori che hanno dei dubbi, quindi è stata già data,
purtroppo già stata diagnosticata la patologia.
Ok, non arrivano genitori che hanno dei dubbi, non c'è dubbio. Il problema è far capire ai genitori che certi comportamenti del bambino sono da segnalare a voi. Quindi tante volte il genitore pensa: oh, è vivace, e invece non è soltanto vivace, ha bisogno di qualche altro aiuto. Voi questo lo constatate o no?
Sì, le dico, guardi, proprio ieri un'esperienza con una famiglia, un bambino che abbiamo preso in carico da 2 mesi, stavamo parlando sulle autonomie, quindi la capacità di sapersi mettere la giacca, le scarpe, un bambino di 5 anni, e il papà mi dice: ma secondo lei, dottoressa, è un po' pigro? E sotto questo nome gli ho detto: guardi, con la pigrizia noi non ce ne facciamo nulla. vediamo cosa sa fare, quanto tempo ci mette a mettere la giacca e da lì poi lavoriamo, perché se noi diciamo è pigro, allora sì, un bambino è pigro, un bambino è vivace, sono etichette che non ci fanno poi dare la concretezza dell'operato. Invece noi proprio anche con questa scienza che è l'ABA andiamo a vedere veramente il comportamento, quello che fa il bambino, quanto tempo ci mette, e aiutiamo i genitori a velocizzare oppure a rallentare alcuni comportamenti, dipende proprio qual è l'obiettivo.
Gli date anche uno strumento per poter entrare in contatto meglio con, esatto, con il bambino.
Comunque è un intervento col bambino, giusto, ma insieme alla famiglia,
esatto, sì, come dicevamo prima, tutti sulla stessa barca, sì, altrimenti non si va da nessuna parte.
Benissimo, adesso vediamo quello che abbiamo detto anche nel fuori onda, che voi avete già tra di voi, le vostre due associazioni hanno già una collaborazione, diciamo, avete anche un progetto, mi sembra, in comune. Questo,
esatto,
è molto,
sì,
bello.
Esatto. Io e Dalila ci siamo conosciute diversi anni fa e subito tra noi e tra le nostre associazioni è scattato un rispetto, una stima reciproca, sì, proprio perché in parte ci occupiamo della stessa questione, quindi della stessa situazione di autismo. Dall'altra, proprio anche come modus operandi.
Sì, ho visto,
prima
parlava
anche
lei
diceva,
di ABA.
Esatto, sì, prima quando dicevamo, sì, insomma, quello che dice uno dice l'altra, ma sì, effettivamente è perché è così. La pensiamo davvero in maniera molto molto simile, per cui negli anni è già capitato di collaborare, la collaborazione va anche semplicemente nel ok, in questo momento magari ci sono delle liste d'attesa presso un'associazione o l'altra, però quando arriva, sì, una famiglia e magari noi non abbiamo posto, la prima cosa che diciamo provate, sì, a sentire il cerchio colorato di Saronno, cioè, sì, per noi
questo
è una garanzia,
sì,
e questo, sì, è proprio reciproco, sì, e credo che questo sia un po' l'emblema di una,
cioè, proprio rispetto e fiducia nell'altra struttura,
e questo è molto importante, esatto, cioè è come se fosse una, non dico una stessa associazione, ma sapete che affidandoli alla associazione dell'altra,
ci sarà una presa in carico di qualità e di efficacia,
e c'è questa sicurezza, insomma,
questo sì.
Bene, bene.
E poi nel tempo appunto è scaturito questo progetto, visto che parlavamo anche di familiari, perché l'autismo non è soltanto del bambino, comunque della persona con questo funzionamento, ma ricade e si ripercuote anche sui familiari. È stato progettato il progetto Siblings, cioè il progetto rivolto ai fratelli e alle sorelle di bambini con autismo.
È vero.
È già stato implementato.
Già altre edizioni.
Esatto, questa è una nuova edizione che inizierà proprio
sabato.
Questo sabato 11. Vuoi spiegare meglio tu, Dalila?
Certo, appunto come diceva Elisa, quando viene diagnosticato in famiglia che una persona è autistica, questo funzionamento diverso ricade su tutti e ricade anche sui fratelli. Sia il fratello che è nato e poi gli è capitato un fratellino più piccolo autistico, sia qua invece il contrario, è nato e ce lo si ritrova già un fratello un po' particolare, e quindi facciamo questo percorso con i fratelli e le sorelle, in questo caso non solo di bambini autistici ma con diverse disabilità, e i bambini sono seguiti da degli operatori formati e verranno accompagnati ad un confronto per fare appunto per aiutarli a capire che non sono soli, cioè quello, sì, che prova il fratello o la sorella di un bambino con una disabilità lo prova anche un altro bambino, e quindi questo li rende forti, gli aumenta l'autostima e li aiuta proprio a superare alcuni momenti nella loro vita che saranno particolarmente difficili.
Certo.
E quindi appunto mettiamo insieme le forze noi con Agres, perché gli operatori servono diversi operatori, sì, per questo progetto, e poi uniamo proprio la risposta ai bambini.
Certo. Le vostre competenze,
l'unione fa la forza, in questo senso.
Unite le competenze e il,
certo,
personale che può aiutare.
Perché quello che ho notato fra le due associazioni, dando non dico dei valori aggiunti più a un'associazione piuttosto che l'altra, Agres lavora anche sul fattore del equilibrio psicofisico, no? Che è una cosa importantissima,
sì, certo,
no? Per cui proprio l'ipoterapia è qualcosa di eccezionale, come anche la pet terapia adesso
stanno
dando veramente dei grossi risultati. Il cerchio colorato si basa esclusivamente esclusivamente sulla patologia, per cui diamo un aiuto, e con questo progetto si aiutano le famiglie a essere presenti e convivere con questa defiance, ecco, per non
diversità,
non dire,
diversità. Ecco, un diverso modo di approcciare,
però è un aiuto notevole perché si aiuta a questo punto,
certo,
il bimbo, la bimba o anche il ragazzino ormai in fase avanzata o la ragazzina a uscire da questo autismo, perché magari dall'autismo si può anche uscire.
Ecco, io adesso volevo far intervenire un attimo la quasi dottoressa Noemi Franzoso, che sta facendo il tirocinio proprio presso il Cerchio Colorato. Che cosa vuol dire per te questa esperienza? Come la vivi, ecco?
Allora, questa è sicuramente un'esperienza molto ricca, perché mi dà l'occasione di vedere come sul territorio esistano dei servizi che possano effettivamente dare un aiuto, contribuire allo sviluppo di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, e anche di come vengano supportate le famiglie. Io nello specifico, essendo laureando in scienze pedagogiche, affianco e osservo ciò che fa più nello specifico Daila, quindi tutta la parte di progettazione, di rapporti con altri servizi, rapporti con le famiglie, i diversi progetti, tra cui anche il progetto Siblings, che appunto a breve partirà, e insomma nel mio piccolo provo a dare un contributo anch'io, e sicuramente mi porta a casa tanto.
Una bella esperienza, molto soprattutto bella. È importante che lo faccia mentre ancora sta studiando, in modo tale che le si apre un mondo, diciamo, cioè ha la possibilità poi di poter lavorare, ma con già un carico minimo, diciamo, però di esperienza, sapere come intervenire.
Sì, per noi cooperative, associazioni, la parte delle tirocinanti, dei tirocinanti è molto importante, sia perché ci fa crescere. Noi abbiamo sempre, diciamo, persone giovani che entrano, che ci sottopongono delle domande a cui noi iniziamo a magari a dare diverse risposte, a fare altre ricerche oltre a quello che sappiamo già.
Sì.
E poi è un pezzettino di forza in più che abbiamo in quel momento.
Sì.
Quindi
è una risorsa.
È una risorsa.
È una risorsa.
Allora, abbiamo veramente pochissimo tempo. Una parola a questo punto a Elisa Borghi, per salutare i nostri radioascoltatori, una parola a Dalila.
Il mio invito è proprio questo, per restare sul focus del tema: qualsiasi dubbio, perplessità, contattate il vostro medico, e in seconda battuta, qualora dovesse essere confermata una diagnosi, contattate le strutture di intervento come Agres, come il Cerchio Colorato, perché l'intervento precoce è assolutamente importante.
Io rimango sul mio filone del fatto: ascoltatevi mamme e papà, se avete dei dubbi, non nascondete questi dubbi, ma parlatene.
E non abbiatene paura.
Esatto.
No, assolutamente.
Siamo veramente alla fine del programma, ci spiace, perché erano veramente dei temi interessantissimi.
Sì.
Noi vi diamo appuntamento a questo punto al 16 febbraio per Fare Radio, Fare Rete fase 3, con il Centro Aiuto alla Vita e la San Vincenzo, sempre su Radio Orizzonti Blu, sempre alla stessa ora. Grazie,
grazie
da Gigi.
Grazie, grazie anche alle nostre ospiti.
Grazie.
Arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai, da qui risponderò. E se tristezza e vuoto avrai, da qui cancellerò.